Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Germania, va in Parlamento la riforma sanitaria approvata dal governo Merz. Il piano prevede forti tagli alle spese sanitarie che ricadranno su ospedali, farmacie, medici e soprattutto sui pazienti. Honduras Gate, una rete internazionale per destabilizzare i governi di sinistra in America Latina. Secondo l'inchiesta della TV spagnola Canal Red, al centro del complotto ci sarebbero Trump, Milei e i politici legati al narcotraffico. Diario americano, è morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN, il primo canale all news della storia. Iran continua a peggiorare lo stato di salute della Nobel per la pace, Narges Mohammadi. Il punto di Esteri. Elezioni in India. Il partito ultranazionalista del premier Modi rafforza il proprio peso politico nel West Bengala, uno dei principali stati del paese. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Ma prima iniziamo con Roberto Festa qui in studio per fare il punto sulla crisi del Golfo. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori. Allora, le ultime ore sono state segnate ancora una volta da una serie di dichiarazioni contrastanti di Donald Trump. Le vediamo tra un momento. Quello che si sa comunque con una qualche certezza è che l'Iran ha ricevuto una nuova proposta statunitense e la sta valutando, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. I segnali che arrivano dalla capitale iraniana non sono comunque buonissimi. Ibrahim Rezaei, che è un portavoce del Parlamento iraniano, ha smentito le notizie diffuse da Axios, secondo cui Stati Uniti e Iran sarebbero vicini alla firma di un memorandum per far terminare la guerra. Si tratta di una lista dei desideri americani, non della realtà, ha detto questo portavoce del Parlamento. In tutto questo, per l'appunto, c'è la nuova girandola di dichiarazioni da parte di Donald Trump. Oggi, in un post su Truth Social, il presidente americano ha affermato di essere disponibile a chiudere la guerra se l'Iran accetterà quanto concordato. Se non accetteranno, minaccia Trump, inizieranno nuovi bombardamenti. Ieri il presidente però aveva bruscamente sospeso l'operazione militare statunitense per scortare navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, citando quelli che ha definito grandi progressi nei colloqui. Poco prima aveva però invitato l'Iran a innalzare bandiera bianca. Insomma, non sembra che ci si muova dalla dinamica delle ultime settimane. Trump non vuole riaprire uno scontro militare che per lui si è rivelato molto complicato da gestire. Gli americani non sembrano però al momento capaci di far finire la guerra con un'intesa con Teheran.
Ecco Alfredo, Roberto scusa, questa notizia era praticamente la notizia principale fino a due ore fa. Poi è uscita la notizia della morte di Ted Turner, il fondatore della CNN.
Sì, Ted Turner è morto a 87 anni, è stato il fondatore di CNN, la rete pioneristica attiva 24 ore su 24, il canale TV che ha rivoluzionato l'informazione televisiva. Turner era nato in Ohio, era soprannominato la bocca del sud per la sua schiettezza. È stato tante cose, oltre che appunto un tycoon dei media, era un velista di fama internazionale, un filantropo che ha fondato le United Nations Foundation, un attivista che si è battuto per l'eliminazione delle armi nucleari, un ambientalista che è diventato uno dei più importanti proprietari terrieri degli Stati Uniti, ha svolto un ruolo cruciale nella reintroduzione dei bisonti nel West americano. La sua fama ovviamente resta però legata alla creazione di CNN. Turner ha iniziato la sua carriera nel mondo dei media all'età di 24 anni, quando rileva l'azienda di cartellonistica pubblicitaria del padre, la Turner Outdoor Advertising. Il padre era morto, suicida. Non si accontenta però di promuovere, di fare pubblicità agli altri, acquista stazioni radio per poi espandersi nel settore televisivo a partire dal 1970, quando acquisisce un emittente in difficoltà ad Atlanta, il canale 17. Compra anche un'altra rete locale a Charlotte, in North Carolina. Inizialmente Ovviamente non gli interessa l'informazione, ma soprattutto lo sport e l'intrattenimento. Progressivamente però matura l'idea di un canale di notizie attivo 24 ore su 24, che si colloca però all'interno della sua particolare idea di America, di informazione. Turner, un critico severo della televisione tradizionale, credeva che parte dei problemi dell'America fossero dovuti proprio alla scarsa informazione dei cittadini. CNN viene fondata nel 1980, lui poi la venderà a Warner nel 1996. In quei 16 anni, appunto, crea una TV che amplia drasticamente gli orizzonti dell'informazione televisiva, con programmi ovviamente di informazione sul mondo, ma anche di economia, salute, sport e altri argomenti. La rivolta di Tiananmen e la prima guerra del Golfo sono i primi grandi eventi globali che CNN copre e che impongono appunto un nuovo modo più diretto, comunque colto, ficcante, completo, di fare informazione.
Grazie Roberto.
Grazie a voi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Germania. Il cancelliere tedesco Merz ha dato il via alla stagione dei tagli allo Stato sociale. Uno dei settori più colpiti è quello della sanità, e con i tagli alla sanità il governo punta a coprire un buco da 15 miliardi di euro previsto per il prossimo anno. La riforma approvata dal Consiglio dei Ministri va in Parlamento. I socialdemocratici, che sono all'opposizione, hanno promesso che faranno di tutto per limitare i danni a Colonia. Abbiamo sentito Luciana Cagliotti, giornalista, curatrice e conduttrice del podcast Cosmo Italiano della radio TV pubblica tedesca.
Ma prevede dei tagli drastici per coprire il deficit della sanità, che ricadrebbero proprio sugli assicurati, cioè sulle persone che hanno la cassa malattia pubblica. E in Germania è già estremamente difficile trovare un appuntamento con uno specialista in tempi brevi, e in futuro potrà essere anche molto caro. Tra le misure previste, che veramente vengono molto criticate dai cittadini, ma non solo, c'è ad esempio il pagamento di visite e di prevenzione, i check-up come quello che si fa per la pelle, lo screening dermatologico, che oggi si può fare gratuitamente ogni 2 anni se si hanno più di 35 anni. Ecco, in futuro sarebbe a pagamento, e lo prevede appunto la riforma della ministra Nina Varken della CDU cristiano-democratica. Ma non solo, aumenterebbero anche i ticket per le medicine, una misura molto dura perché ricade direttamente sui meno abbienti, sui pensionati, i malati cronici che prendono regolarmente medicinali, e per i poveri. Ne ho parlato con un medico di Colonia, di base italiano, il dottor Baldacci, e mi diceva che appunto molti pensionati che ricevono come pensione la minima si ritrovano a pagare quasi il doppio alla fine per i medicinali. E l'aumento sarebbe dai 5 euro ai 7,50 euro per le fasce basse di medicinali, invece da 10 a 15 per quelle alte. E poi ci sono tagli alle prestazioni. Ad esempio c'è lo stop, la copertura non so, per l'omeopatia, e soprattutto la riduzione dei sussidi per le protesi dentarie, che come sappiamo sono carissime in tutto il mondo. Poi la copertura assicurativa per il coniuge a carico non sarà più automatica come è ora, ci vorrà un contributo aggiuntivo, e ci sarà anche l'introduzione dell'obbligo di un secondo parere medico per interventi chirurgici costosi. Cioè, se c'è una cosa forse positiva è il fatto che ci sarà la tassa sullo zucchero a partire dal 2028, secondo il modello un po' che c'è in Inghilterra. Ecco, questi diciamo sono i tagli che colpiscono direttamente le persone.
Per una persona che ha bisogno di un controllo regolare, che cosa significa? Facciamo per esempio, Luciana, il tuo caso: per prenotare un esame o una visita si allungano i tempi e i costi aumentano.
Sì, si allungano i tempi, i costi aumentano, i tempi sono per la situazione tedesca, lo so che anche in Italia i tempi sono lunghissimi, però in Germania una volta se si aveva bisogno di una visita specialistica si chiamava nel giro di un paio di settimane si trovava. Nel mio caso specifico ho aspettato quasi un anno per una visita alla clinica universitaria di Colonia nel reparto di oftalmologia, di oculistica, e adesso volevo prenotare una visita alla tiroide, mi hanno dato l'appuntamento per il 10 di marzo e poi significa che appunto se dovessi, non so, fare una nuova protesi dentaria dovrei pagare molto di più di quello che pago oggi, e quindi diciamo che c'è molta preoccupazione da parte delle persone per la riforma sanitaria appena approvata dal Consiglio dei Ministri tedesco appunto il 29 di aprile. Adesso il provvedimento passerà al Parlamento, al Bundestag, sono ancora possibili delle modifiche e l'obiettivo è l'approvazione definitiva prima della pausa estiva, però ci sono anche critiche a livello politico.
La riforma sanitaria è promossa dal cancelliere Merz, che in questo momento è in calo di popolarità.
Sì, il consenso è bassissimo e dappertutto, sia sui giornali che in tutti i mass media che sui social, viene sempre ripetuto che Friedrich Merz è comunque il cancelliere meno amato della storia democratica tedesca.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Si chiama Honduras Gate, lo scandalo che racconta la rete internazionale guidata per esempio da Trump, da Milei, ma c'è anche Netanyahu, per destabilizzare i governi di sinistra in America Latina, in particolare in Messico e Colombia. Sentiamo Andrea Cenia.
Honduras Gate è un'inchiesta giornalistica pubblicata da Canal Red, il progetto di informazione spagnolo fondato da Pablo Iglesias dopo il suo addio a Podemos, e firmata dalla giornalista Valeria Duarte Galleguillos.
Evidencian que Javier Milei también es parte de esta operación de la creación de esta célula informática de comunicación para golpear a gobiernos de izquierda con $350,000.
Canal Red ha diffuso una serie di audio attribuiti all'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, condannato da un tribunale di New York a 24 anni di carcere per narcotraffico e graziato nel dicembre scorso da Donald Trump. Hernández è la figura chiave di questa inchiesta giornalistica. Attorno a lui si delineerebbe una rete di intrecci tra potere politico, destra radicale ed economie legali ed illegali. Stando agli audio, questa struttura opera su più livelli, politico, mediatico, ma anche attraverso canali legati al narcotraffico. Compare anche il nome di Donald Trump, alleato storico di Hernández, ed è proprio qui che l'inchiesta si allarga. Secondo le registrazioni, esiste una rete internazionale legata all'area trumpiana, con il coinvolgimento anche del governo argentino di Javier Milei e con riferimenti al premier israeliano Netanyahu. Ciò spiegherebbe la grazia di Trump all'ex presidente dell'Honduras. Una rete che si muove con strumenti concreti, campagne mediatiche, disinformazione, strutture digitali costruite negli Stati Uniti per colpire governi progressisti, in particolare quello di Gustavo Petro in Colombia e Claudia Sheinbaum in Messico. Dopo aver visionato il materiale di Canal Red, il quotidiano argentino Pagina 12 parla apertamente di una rete internazionale orientata a destabilizzare governi progressisti in America Latina. Negli audio si farebbe riferimento anche a finanziamenti, supporto tecnologico e a un intreccio tra interessi geopolitici e strumenti operativi con i gruppi del narcotraffico all'interno dell'ecosistema. Infine, emergono anche riferimenti a pressioni e minacce contro figure istituzionali honduregne dentro una dinamica che toccherebbe direttamente gli equilibri politici interni. L'Honduras Gate, se le prove troveranno riscontri, promette di riscrivere la narrazione dei rapporti tra politica, potere e crimine organizzato in tutto il continente americano.
Io credo che in questo punto potremmo fare cose grandi per tutta la Latinoamerica. Se viene uno expediente contra México, se viene uno expediente contra Colombia y lo más importante contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya.
Quello che avete sentito è la telefonata del presidente graziato da Trump Hernandez, condannato a 24 anni di carcere per narcotraffico, con il neo presidente dell'Honduras Asfura, che ricordiamo era stato appoggiato da Donald Trump.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Collegamento da Bologna, Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
Buonasera, ciao a tutti gli ascoltatori.
Buonasera. Se stai partecipando al Bologna Peace Building Forum, un appuntamento che copriamo ogni anno, quest'anno Radio Polare è anche media partner, sono i costruttori della pace che si riuniscono e cercano di dare delle soluzioni, soprattutto in questo momento delicato. Nei prossimi giorni ovviamente raccontiamo i panel, ti chiedo soprattutto una presentazione di questa edizione 2026.
Sì, il titolo di questo Bologna Peace Building Forum 2026 è Ending Wars, quindi finire le guerre. Ovviamente le raccontiamo tutti i giorni, alla fine non la vediamo mai. E poi cerca il sottotitolo, cercare dei nuovi sentieri appunto verso la pace. Il Bologna Peace Building Forum è organizzato da Agency for Peace Building, che è la prima ONG italiana che si occupa appunto di peace building, quindi di costruire la pace, no? Di costruzione della pace. Ci sono molte altre organizzazioni, agenzie in tutto il mondo. In Italia AP è stata la prima, sede qui a Bologna. Siamo all'ottava edizione del Bologna Peace Building Forum. Ci sono attivisti, ci sono politici, ci sono diplomatici, ci sono accademici e ci sono molti costruttori di pace, no? Arrivano da tutto il mondo e lavorano in organizzazioni. Adesso mi è capitato, sono arrivato qua questo pomeriggio, ho già fatto un po' di chiacchierate parlando di diversi paesi, lavorano appunto sul campo queste persone cercando di mediare, di prevenire oppure di lavorare nelle situazioni di post-conflitto, no? alla fine della guerra, perché quelle guerre non finiscono con un accordo di pace o con una tregua o un cessate il fuoco, ma c'è molto lavoro da fare. Questa è la prima giornata, andrà avanti ancora domani e poi venerdì, e appunto nei prossimi giorni so che potremo andare un po' più a fondo sui temi, gli argomenti e i dibattiti che ci sono stati.
Grazie Emanuele, buona serata, a domani.
A voi, grazie. A voi, grazie. Grazie.
Emanuele Valenti da Bologna. Adesso sentiamo Farhan Sabahi per continuare a parlare della Nobel per la pace Narges Mohammadi. Anche ieri e nel weekend abbiamo raccontato le notizie che stanno arrivando direttamente dall'Iran, nel senso che sta peggiorando il suo stato di salute.
Nel 2023 Narges Mohammadi era stata insignita del Nobel per la pace per la sua lotta ventennale per i diritti umani, in particolare per la sua lotta contro la pena capitale e contro i rigidi codici di abbigliamento imposti alle donne nella Repubblica Islamica dell'Iran. Per oltre 20 anni Narges Mohammadi ha denunciato le violenze e le crudeltà del regime iraniano. Dopo lunghi periodi di detenzione, lo scorso anno Narges Mohammadi era stata rilasciata temporaneamente e poi arrestata di nuovo e picchiata il 12 dicembre 2025 durante la cerimonia funebre di Khosrow Ali Khordi, un avvocato iraniano impegnato in favore dei diritti umani e trovato morto in circostanze sospette. A febbraio di quest'anno Narges Mohammadi è stato in isolamento nel carcere di Mashhad nel Khorasan e aveva iniziato uno sciopero della fame. A differenza di tanti attivisti nella diaspora che invocano un bombardamento dell'Iran, Narges Mohammadi ha sempre detto che la guerra all'Iran compatta il regime autoritario e allontana la democrazia. Dopo l'aggressione israeliana dello scorso giugno, Narges Mohammadi aveva dichiarato che l'attacco israeliano ha convinto il sistema di essere infetto da una rete capillare di spie e gli dà così la giustificazione per colpire di più gli attivisti, deportare centinaia di migliaia di afghani e restringere il campo anche ai riformatori. Quest'anno a febbraio Narges Mohammadi è stata condannata a ulteriori 6 anni di carcere per aver messo in pericolo la sicurezza nazionale ed è stata condannata a 1 anno e mezzo per propaganda contro la Repubblica Islamica. È stata trasferita nel carcere di Zanjan, nel nord dell'Iran, e i contatti con la famiglia sono stati limitati. Da Parigi il marito e i 2 figli hanno amplificato la voce di Narges grazie alla fondazione che porta il suo nome. Sono stati loro i familiari a denunciare il peggioramento delle condizioni di salute di Narges e in particolare 2 episodi di perdita totale di coscienza e un attacco cardiaco. Narges è stata trasferita in ospedale, ma la famiglia chiede che sia trasferita nell'ospedale della capitale Teheran affinché riceva le cure dai medici che da anni la seguono. I Pasdaran credono di aver vinto la guerra contro Trump, ma ora con Narges appesa a un filo rischiano di perdere tutto il consenso che hanno raccolto dentro e fuori dall'Iran dopo l'aggressione da parte degli Stati Uniti di Israele. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in India, torniamo sulla vittoria del partito del Premier Modi nell'West Bengala. Questa è l'intervista di Diana Santini in A come Asia a Simona Vittorini, docente alla SOS di Londra, esperta di India.
Questa vittoria del BJP è stata abbastanza eccezionale, perché alcuni l'hanno addirittura paragonata per peso simbolico e politico a quella del BJP del 2014, che aveva proiettato Modi al governo nazionale. Quindi, perché è il completamento di questa espansione geografica del partito di Modi che sembrava fino adesso impossibile. Per tante ragioni, perché per esempio il BJP, che era sempre stato considerato un partito del nord conservatore, della pianura gangetica, invece adesso ha occupato quasi tutta la porzione orientale dell'India. Quindi è una vittoria molto importante. Soprattutto il partito del TMC, quello che era il governo fino adesso, non offriva niente di nuovo. Non offriva niente di nuovo, non c'era nessuna visione, nessuna proposta fresca, e il suo messaggio, il messaggio della leader soprattutto, sono solo io l'ostacolo contro Modi, non è stato abbastanza. Sicuramente un voto di protesta, il cosiddetto anti-incumbency in inglese, cioè chi è da troppo al potere spesso paga il conto, però anche c'è stata tanta disoccupazione, stagnazione economica, una percepita corruzione, che erano stati appunto i temi dominanti di questa campagna.
Come si riflette questo risultato sulla tenuta e sul potere del primo ministro Modi, che appunto sappiamo essere anche in queste settimane molto esposto sullo scenario internazionale?
Sicuramente Modi e il BJP escono rafforzati da questa elezione, ha completato la sua espansione verso est, non è più il partito del Hindi Belt, quindi dal punto di vista domestico, di politica interna, è sicuramente rafforzato, e questa vittoria ha ridisegnato la mappa politica dell'India. Ci sono altre elezioni statali nel 2027, nel 2028, le elezioni nazionali nel 2029, quindi questa vittoria è come un presagio di quello che potrebbe stare a, sarà in futuro, avvenire in futuro. Ha consolidato sicuramente il suo dominio politico che ormai dura da oltre un decennio. Dall'altro lato, sempre politica interna, questo rafforzamento del potere di Modi e del BJP chiaramente porta con sé anche delle domande sulla salute della democrazia dell'India, sulla pluralità dell'informazione. Si è visto come anche l'India è crollata nelle classifiche nelle ultime classifiche sulla libertà di stampa internazionale.
The Sea, il mare, un film israeliano diretto da Shai Carmeli Pollack, racconta la storia di Khaled, un ragazzo palestinese di Ramallah, 12 anni, che sogna di vedere il mare. Respinto a un checkpoint durante una gita scolastica, Khaled decide di fuggire e attraversare il confine verso il Mediterraneo. Il film, pur nascendo con un messaggio di pace sul diritto all'infanzia, ha scatenato un terremoto politico in Israele. La pellicola ha trionfato agli Ophir Awards, che sono gli Oscar israeliani, è stato candidato ufficiale del paese agli Oscar l'anno scorso. Ha quindi, come dicevo, scatenato l'ira soprattutto del ministro della cultura Miki Zohar, che ha accusato il film di presentare una visione unilaterale, di diffamare i soldati dell'IDF e ha minacciato di tagliare i fondi statali alla cerimonia di premiazione. Allora, il film oggi esce in Italia, la proiezione, una proiezione evento a Roma e in oltre 130 sale.
Come va, Khaled? Perché non sei a scuola?
Sono andati al mare.
E tu?
Io non ho il permesso.
Ah, tanto meglio.
Proprio come te, pensavo che non sarei mai riuscita a vedere il mare. Ma l'ho visto, sì. Ormai ero vecchia, ma comunque l'ho visto.
Non voglio aspettare di essere vecchio.
Khaled è scomparso.
Cosa?
È andato al muro e ha attraversato la frontiera con gli operai.
Carano! Ancora persona!
Se ti beccano in giro per la strada, finisci in galera.
Eri tu da Zulbakshan?
Sì, mamma.
Dove sei?
Alla stazione, sto cercando Khaled.
È successo qualcosa a Gerusalemme, hai sentito?
No.
È stato ucciso un bambino della stessa età di Khaled.
Da dove vieni?
Da Ramallah.
Dove stai andando?
Al mare.
Così, The Sea, il mare, andate a vederlo perché comunque è un film importante e racconta quello che succede oggi in Palestina. Chiudiamo come ogni mercoledì con i progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Piccole aziende agricole, frutteti comunitari, orti di quartiere. È un'infrastruttura sociale e ambientale l'agricoltura urbana a Boston che si contende la terra con la crescita immobiliare della città. Ha radici storiche nel secondo dopoguerra, con l'istituzione del Victory Gardens, quella delle coltivazioni alimentari nella capitale del Massachusetts negli Stati Uniti. Dal 2013 è iniziata una nuova fase di questa composita realtà che cerca di attenuare l'effetto serra dell'isola di calore urbana e anche di dare una risposta con cibo fresco a basso costo o gratuito per le fasce di popolazioni più fragili. Il tutto migliorando anche la coesione sociale nei quartieri grazie all'attività di coltivazione della terra. 13 anni fa l'amministrazione comunale di Boston ha consentito la vendita di prodotti agricoli coltivati in città, sostenendo anche l'uso di serre idroponiche e l'allevamento di piccoli volatili e api. Le aziende agricole vendono nei mercati di zona e alla ristorazione. Ci sono quindi progetti associativi di coltivazione di comunità con il coinvolgimento di giovani per educarli alla giustizia alimentare e alle produzioni sostenibili. Vi è poi la rete degli orti comunitari di quartiere, una cinquantina gestiti da associazioni di cittadini. Una delle innovazioni dell'agricoltura urbana di Boston, che intreccia mitigazione climatica, coesione sociale e quindi vivibilità urbana, è la rete dei frutteti cittadini. Si tratta di 12 giardini, che dovrebbero diventare una trentina entro il 2030, ricavati da terreni degradati. Qui sono piantumati alberi da frutta, grazie ad associazione, che impiegano anche persone in difficoltà. I raccolti sono condivisi pure con le persone fragili della zona. Queste nuove aree verdi diventano oasi ambientali per le ondate di calore, incrementano l'assorbimento delle piogge e sono elemento di coesione per gli abitanti dei quartieri che possono incontrarsi nel tempo libero.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.